fratelli e sorelle, qua abbiamo visto anche la cultura l'altra volta, ma a un certo punto della vita di Ezechia si presentò il profeta Isaia e gli ha detto: vedi di mettere a posto le tue cose, cioè, perché tu sei un uomo morto, tu non vivrai. E poi conosciamo tutta la storia. Il Signore, queste parole che sono state dette ad Ezechia sono parole che dice a noi ogni giorno. Ogni giorno. Io vorrei richiamare il nostro spirito, la nostra attenzione a una contemplazione solenne della parola del Signore. Io ho visto che è stato citato da più parti questa mattina. Vediamo se il Signore ci può aiutare da questo punto di vista, perché spesso e volentieri noi cerchiamo il suo aiuto, ed è giusto che sia così, che noi cerchiamo il suo aiuto, ma è importante la nostra volontà. Perché noi sappiamo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fratelli e sorelle. E non possiamo aspettare che il Signore ci cambi Lui perché noi non siamo capaci. Perché noi non è che non siamo capaci, perché se non siamo capaci è vero che il Signore ci cambia. Ma perché noi manchiamo della volontà di fare il bene, perché questo è scritto. Bene, leggiamo un secondo il Vangelo di Matteo, capitolo 13, i primi 17 versetti. Facciamo leggere. Allora, la pagina 965. Facciamo leggere a Valentina.
In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui. Cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. E si adempie loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi. Per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono.
Grazie. Ecco, fratello, vorrei che si ponesse l'attenzione su queste parole di Gesù, dette da Isaia, ma riprese da Gesù con forza. Diremmo, perché il Signore ci dice una cosa importante: poiché, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Poi, diciamo, c'è un avvertimento che dovrebbe farci veramente riflettere. Quando dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi. Ecco, fratelli, questo è il problema: per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Fratello, lo sta dicendo a noi questo, lo sta dicendo a noi. La parola di Dio è per ognuno di noi direttamente. E poi ci sono diversi momenti nei quali il Signore richiama il suo popolo. E dovremmo fare molta attenzione, perché noi abbiamo dei retaggi molto antichi di modi di fare, di vedere le cose, che poi si manifestano diversamente. Leggo i primi tre versetti di Sofonia, li leggo io, del capitolo 2. Dice così: raccoglietevi, rientrate in voi stessi, gente spudorata. Fratelli, non vorrei che queste parole cadessero da un'altra parte, stanno cadendo qua. Prima che si esegua il decreto e quel giorno passi come la pula. E qualcuno di voi prima ha detto: ma oggi è già 22, già il tempo vola. Prima che vi piombi addosso l'ardente ira del Signore, prima che vi sorprenda il giorno dell'ira del Signore, cercate il Signore, voi tutti umili della terra. E gradirei segnalare questa parola umili, umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. E vorremmo ancora leggere il capitolo 4 di Amos, allora i versetti che vanno dal 14 al 13, dal 4 al 13, pagina 905. Lo facciamo leggere a Mara. Dal versetto 4, capitolo 4, dal versetto 4 e fino alla fine, praticamente al versetto 13.
Ascoltate questa parola, vacche di Basan.
No, dal versetto 4.
Andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate ancora di più. Portate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici di ringraziamento con lievito. Bandite delle offerte volontarie e proclamatele, poiché così vi piace fare, o figli di Israele, dice il Signore Dio. Da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città. Vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho anche rifiutato la pioggia, quando mancavano ancora tre mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto in eterno. Due o tre città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho colpito con ruggine e carbonchio. Le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Ho mandato la peste in mezzo a voi come in Egitto. Ho ucciso i vostri giovani con la spada e ho catturato i vostri cavalli. Vi ho fatto salire al naso il fetore dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho sconvolti come Dio sconvolse Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Perciò farò come ho detto, Israele, poiché farò questo contro di te. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio, poiché ecco, egli forma i monti, crea il vento e fa conoscere all'uomo il suo pensiero. Egli muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Il suo nome è il Signore, Dio degli eserciti. Amen.
Vorrei che si ponesse l'attenzione nei primi versetti, quando dice: andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate ancora di più, portate ogni mattina, dice, i vostri sacrifici, fate insomma tutto quello che volete fare, e poi dice: fate fumare sacrifici di ringraziamento con lievito. Voi sapete che il lievito è proibito nelle offerte, e dice: queste cose le fate volontariamente. Dice bandite, dice che dobbiamo fare questo volontariamente e poi non lo facciamo, non lo fate. E dice: allora io per questo, dice, in diverse occasioni vi ho fatto mancare la pioggia, eccetera eccetera, ma voi non siete tornati a me. Un invito forte quello del Signore ad ognuno di noi. Perché non sono tornati al Signore? Perché per via della mancanza di umiltà e anche per la loro superficialità e la banalità del loro cuore. Vedete, fratelli e sorelle, il momento del culto, come quello della preghiera, deve essere un momento di confessione a Dio, non a noi, di svuotamento, svuotarci dall'inquinamento di cui ci siamo caricati nei vari momenti della settimana, e non dire: vabbè, ho peccato, vabbè, poi tanto, prima o poi, Signore, aiutami a non peccare più. Ma se quella è la tua volontà, quella è la tua volontà, come abbiamo visto che facevano i signori israeliti, di cui Amos dice: sì, voi andate, dite, adesso faremo questo, faremo quest'altro, però voi portate sacrifici con lievito. Allora il momento del culto, della preghiera, deve essere un momento di confessione, Signore, perché altrimenti veniamo qua a perdere tempo. Ve lo dico subito, vediamo qua. Io per primo perdo tempo, non voglio perdere tempo, non per, no, vengo perché il Signore so che mi chiede questo, e io lo faccio. E lo farò finché avrò un alito di vita, se il Signore me lo consentirà. Ed è giusto che lo faccia. Prima per me, io non vengo qua a fare il maestro per nessuno, non ci sono maestri, c'è solo il Signore. Capite? E se io non dicessi le cose che dico, so che certe volte possono apparire dure, scomode, ma è così, ma la parola del Signore è così. Anzi, diciamo, noi viviamo in un momento dove tutto è compiuto, chi vuole ascoltare la parola del Signore l'ascolta, e chi non la vuole ascoltare si rimette al giudizio del Signore. Israele deve essere educato, deve essere condotto nella terra promessa, in quel caso c'era già, ma non ascoltava, non ubbidiva. Gesù, quando è morto sulla croce, ha detto: tutto è compiuto per noi. Ma non scambiamo questo Gesù, non scambiamo il Nuovo Testamento con un cambiamento della volontà di Dio, perché la volontà di Dio è rimasta uguale, tale quale nel Vecchio Testamento, così come nel Nuovo Testamento. Non c'è alcun mutamento, perché altrimenti verrebbe meno quando dice egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non è mai cambiato il Signore. E allora il momento del culto e della preghiera sono un momento importante, un momento di sincerità, di svuotamento per poter fare il punto sulla situazione. Però vedete, il pentimento avviene solo dopo aver riconosciuto, solo allora, depositato ai piedi del Signore ogni peccato, peccati di vario genere. Ma col desiderio, quando vado dal Signore, non con, cioè, che dico, ma tanto, gli dico che mi perdono tanto, poi tanto poi continuo la stessa maniera. Ogni peccato, confessando ogni peccato per uscire da qui, lavati, rigenerati e in pace con Dio e con l'uomo. Questo è il nostro desiderio. Questo è il mio desiderio per ognuno. Io vorrei ancora, non l'ho letto ma lo leggerò poi alla fine, ciò che sta scritto, e forse ve lo leggo adesso, nella lettera agli ebrei che conosciamo tutti quanti, al capitolo 10, i versetti che vanno dal 26 al 31. E dice così, per renderci conto di questo, dice, infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, solo allora, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Cioè, il sacrificio di Cristo non serve. È una cosa grave questa, gravissima per un peccatore, cioè per uno che continua, una, imperterrito, sperando poi in che cosa? Si inganna se stesso. Non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli, li chiama ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio, cioè non ha tenuto in considerazione, ha tenuto profano il sangue del Signore? Perché se uno continua a peccare, lo ritiene profano, è un menefreghista. Allora un conto se io sono incapace, di quale peggiore di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano, vedi quello che dicevo, il sangue del patto. E questo è il problema, cioè nel momento che io pecco ritengo profano il sangue del patto di Cristo, cioè in quel momento io lo metto da parte e mi faccio i cavoli miei. Dobbiamo tornare veramente con i piedi per terra nella fede. Se io non dicessi queste cose che sono scritte largamente, ma sono ormai tenute un po' quasi di nascosto nelle varie, è duro parlare in questa vece, ma tu hai un parlare duro, non è un parlare duro, è il balsamo che il Signore ci manda finché siamo a tempo. Ma non pensiamo che finché siamo a tempo, nel tempo abbiamo la facoltà di peccare come e quando vogliamo. Il nostro desiderio deve essere contrario al peccato, non dobbiamo aspettare, dice, ma il Signore poi prima o poi mi aiuterà. Ma tu hai una volontà che ti rende responsabile. Il Signore ha fatto tutto quello che doveva fare, il Signore è salito sulla croce per te. È questo che ha fatto il Signore, adesso lo devi fare tu. Sei tu che devi smetterla. Allora, di qual peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato? Cioè, tu sei andato dal Signore, l'hai accettato, sei stato santificato, messo da parte. E avrà disprezzato lo spirito della grazia Cioè, perché tu te ne fai beffe? Cioè, te ne freghi di queste cose sacre, capisci? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Allora, fratelli e sorelle, queste parole non è che possiamo prendere e cancellarle da quella che è la parola di Dio. Deve esserci un desiderio nostro profondo di riconoscere. Noi calpestiamo il sangue di Cristo tutte le volte che pecchiamo volontariamente, volontariamente. Il Signore ha creato ogni cosa e ogni cosa ha un prezzo enorme. Ha un prezzo enorme ogni cosa. Anche un piccolo insetto ha un prezzo enorme. Ma la meraviglia di tutta la creazione è l'uomo. L'uomo. Egli è una creatura straordinaria. Ma vedete, quando abbiamo uno spettacolo davanti agli occhi, è così grande, che non è solo quello di che bello, che belle montagne, sai, sono le cose sciocche così, no? Dette in modo superficiale, no. Bisogna scendere in profondità nella creazione di Dio, nelle cose che ha fatto, bisogna osservarle con cura, con calma, no? Noi ci passiamo tanto tempo lontano dall'osservazione delle cose che Dio ha creato. Ma la meraviglia di tutta la creazione è l'uomo. Egli è una creatura straordinaria, così straordinaria che è praticamente impossibile conoscerla appieno. È impossibile. Io non mi conosco, ma non mi conosco neanche neanche così come veramente sono fatto. Ho una vaga idea, ma in profondità io mi rendo conto, capisci? Benché studio la forma tutti i giorni, mi rendo conto che mi sfuggono tante cose, perché non c'è una, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni se scendiamo in profondità. E quindi per me è impossibile. E questo è opera della grandezza di Dio, di tutte le cose come Lui le fa. Allora solo Dio conosce appieno, solo Lui ci conosce appieno. Ci dice: i capelli del vostro capo sono tutti contati. Nel Talmud sta scritto: chi salva una vita salva il mondo intero. Ma si potrebbe forse anche tradurre che ogni uomo è un mondo intero, cari fratelli e sorelle. E se noi salviamo qualcuno, non noi, l'ha fatto il Signore, ma se riusciamo a condurre qualcuno alla vita eterna, alla salvezza eterna, abbiamo salvato non un mondo qui nel mondo, ma abbiamo salvato un mondo qui nel mondo e per l'eternità. Quanto sono grandi le tue meraviglie, Signore, che fai in continuazione. E noi possiamo solo contemplarle, per quel poco che riusciamo. Siamo in un luogo sacro, togliti i calzari. Quando eravamo al culto, toglietevi i calzari, togliamoceli. Togliamoceli. Ci comportiamo male perché non siamo umili, ma superbi. Con un cuore indurito dal peccato, che ci vieta di godere della pace con Dio. Eppure Gesù ha detto: io vi do la mia pace, che non è quella del mondo. Gesù ha detto questo. Eppure ci comportiamo male, perché non siamo umili. Si corre per vedere spettacoli, mostre e quant'altro, ma più delle volte, forse un milione su una, non si riesce a percepire lo spettacolo più grande creato da Dio, la vita, è talmente grande. Io una persona mi faceva vedere in un attimino una cosa, in un attimo si è mossa, avrà fatto 20 movimenti uno dopo l'altro in modo che, ma guarda oltre tutte le possibilità. In continuazione io osservo le cose che il Signore ha fatto con meraviglia, mi meraviglio tutti i giorni, e questo fa crescere la mia fede, non la fa diminuire. Capisci? E questo fa in modo che io lo cerchi di più. Ogni giorno dovremmo fermarci a pregare e ringraziare per il giusto, per dare giusto valore alla vita. Non si dà il valore necessario alla vita, fratelli e sorelle. Non si dà valore necessario. Tanti di noi la disprezzano. Dico una pazzia, non è così. giusto a valore la vita, che è straordinaria, una straordinaria meraviglia di Dio, ma siamo troppo occupati, cari fratelli e sorelle, ma siamo troppo di fretta, cari fratelli e sorelle, ma abbiamo troppe cose da fare, cari fratelli e sorelle. Questo è un atteggiamento arrogante nei confronti del Signore. Togliti i calzari, Mosè, togliti i calzari, perché sei in luogo sacro. Eppure le sue meraviglie sono tutte davanti ai nostri occhi, dal più piccolo insetto all'orso polare, ai pesci del mare, all'uomo. Sono tutte davanti a noi. Adorare, adoriamo il Signore. Ben profetizzò Isaia dicendo, come abbiamo letto prima nel Vangelo: hanno occhi per vedere ma non vedono, orecchie per udire ma non odono. E allora, fratelli e sorelle, ecco la voce del Signore, la voce del giudice che dice: la vostra fede è di facciata, sepolcri imbiancati. Una fede che riconosce lo sposo, tutti sanno che lo sposo è Gesù Cristo, ma che non lo sposa. Non lo sposerà mai con questo sistema, con questo atteggiamento non lo sposerà mai, perché continua a vederlo solo col binocolo, non lo vedrà mai, perché è troppo bello. E forse uno pensa: è troppo bello, forse non è per me. Non hai creduto a sufficienza. Lo sposo è per te, non hai creduto a sufficienza. La creazione ci chiama ad umiltà, fratelli e sorelle, ci costringe a vedere il suo creatore. Eppure noi tutti i giorni potremmo adorarlo in continuazione, eppure non lo vediamo, eppure gli occhi rimangono chiusi, il cuore gelido come quello degli ipocriti. Si diventa ipocriti per non considerare, per non essere umili, si diventa ipocriti per non considerare l'opera di Dio. Le facce di gomma insopportabili agli occhi del Signore. Quante vite inutili, fratelli e sorelle, tutte vissute nell'autosufficienza, come se la vita fosse un fatto scontato. Ma sì, va là, ma qua, ma su, ma corriamo di qua, ma corriamo di su e di giù. Ma fermati, ma siediti per favore, stai seduto, fai silenzio, davanti al Signore, stai muto, non fiatare, comincia a cercare di capire chi sei, mettiti in regola col Signore, accettano la tua vita, e se l'hai accettato, fratello, sorella, smettila di peccare, qualunque sia il peccato, di ogni genere. C'è scritto in Isaia: per troppo tempo ho taciuto, dice il Signore, per troppo tempo ha taciuto, perché sappiamo che il Signore è un Dio misericordioso, ma non fa passare il giusto per giusto. Mi sono trattenuto, dice, ora griderò come una partoriente, ad un tratto. Fratelli e sorelle, la superbia è una tragedia. È una tragedia immane. E qui non dovrebbe esserci, perché la superbia è lievito. È lievito la superbia. È lievito. Superbia, saccenza. Tutta la serie di argomenti che conosciamo. Nel capitolo 4 del profeta Amos, il profeta Amos mette in evidenza che cosa? La necessità di tornare al Signore. Tornate per avere vita. Dice: voi non avete voluto, non volete tornare a me per avere vita. Eppure il Signore è ancora pronto. Ma è possibile che non abbiamo ancora considerato quello che abbiamo letto in Ebrei prima? Che possiamo noi peccare volontariamente? Possiamo volontariamente? Cioè, ma come? Cioè, ma è possibile questo? Allora, se non abbiamo mai fatto questo, fratelli e sorelle, se non abbiamo mai considerato questo fatto, che peccare volontariamente ci manda in fondo non ci rimane più alcun sacrificio, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ci dice così, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo? A vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio? Di quale peggio? Cioè, non lo so io. E avrà considerato profano il sangue del patto. Ecco, Il peccato fatto volontariamente, grande o piccolo, è un disprezzo nei confronti del sangue di Gesù Cristo. È un disprezzo. Allora, anche questa mattina, cari, si è ancora in tempo di ascoltare l'invito accorato che viene dal Signore a ravvedersi, ravvedersi, e a non far fumare sacrifici con lievito, come abbiamo visto in Amos, con lievito. Cioè, io vengo qua, ma non ho svuotato me stesso, cioè la mia intenzione è quella, ma non l'ho fatto. Cioè, vado a portare il cesto fuori perché passano quelli dell'immondizia, ma poi sono tornato dentro col cesto. Oh, dice, smemorato, non ci ho pensato, sono tornato indietro. Per poter ottenere, quindi bisogna fare dei sacrifici, per sacrifici non noi, ma con il nostro spirito, svuotare, per non far fumare sacrifici con lievito, per ottenere il dono, in dono l'umiltà, che è il collirio degli occhi della fede, l'umiltà. L'umiltà, fratelli, questo è un mondo senza umiltà. E quando dice nella lettera ai Tessalonicesi che gli ultimi tempi verranno, no? Saranno tempi difficili, perché l'uomo sarà superbo, vanaglorioso, è il contrario dell'umiltà, è il contrario di quello che è lo spirito del Signore. Non commettiamo l'errore di sentirci troppo al sicuro, fratelli e sorelle, e di pensare che queste parole siano rivolte ad Israele come al solito. Diciamo a loro, perché, poiché nonostante i ripetuti richiami, voi non avete modificato il vostro comportamento, perché non vi siete umiliati. Umiliati. Anzi, io aggiungo che la durezza di Israele si manifestò proprio perché avevano banalizzato il richiamo dei profeti che venivano dal Signore. L'avevano banalizzato. È per questo. Ma che diremmo noi? Fratelli e sorelle, stiamo attenti. Loro avevano banalizzato. Ma noi, che diremmo noi che abbiamo lo Spirito Santo? Così pensiamo di avere, pensiamo. Che ci convince di peccato. È l'opera dello Spirito Santo che ci convince di peccare, non è quello di farci ballare sulla fune, di gridare, di cadere per terra, di fare cose che non si capiscono. Che diremo noi che abbiamo lo Spirito Santo che ci conduce, ci convince di peccato, che ci apre gli occhi e le orecchie e ci conduce in tutta la verità? Allora lo Spirito Santo ci fa questo lavoro, deve fare, ed è possibile che continuiamo a peccare ed essere venduti schiavi? È possibile, dopo quello che abbiamo visto? Non è possibile. Se non riconosceremo i nostri peccati, potremo dire che la conclusione sarà un'altra, fratelli e sorelle. E non è lo Spirito Santo quello che abbiamo, ma uno spirito di superbia. Abbiamo la superbia di quel che pensiamo noi, ma non è importante quello che pensiamo, non è quello che pensa il Signore che è importante, è quello che sta scritto qua che è importante. L'abbiamo letto nella lettera agli Ebrei. Mostriamo in questo modo, se noi ci comportiamo così, di disprezzare la vita, ma non solo questa, ma anche quella a venire, e di non mettere in pratica i doni che vengono dallo Spirito. Abbia il Signore pietà di noi adesso, fratelli, se nessuno ha mai considerato quanto sia grave peccare volontariamente. L'inquinamento di cui parlavamo all'inizio è il pericolo più grande per il corpo e per lo spirito. Ecco perché abbiamo bisogno di svuotarci, di umiliarci per poter offrire i nostri corpi in sacrificio vivente al Signore, senza lievito, senza lievito. Se sono destinato alla salvezza secondo la prescienza di Dio, se veramente ho creduto, forse è meglio che io sia gravemente colpito nel corpo. Forse è meglio, se è la volontà di Dio, e anche se dovrò morire, anche se dovrò morire, se questo mi conduce a pentimento secondo Dio, perché per la salvezza della mia anima, non importa se crollo ammalato in un letto, se questo mi farà veramente pentire, mi farà capire Noi non conosciamo come il Signore opera, ma il Signore non ci vuole costringere perché siamo malati, capito? Costretti alla malattia, perché siamo dei vigliacchi. Io spero che invece ci ravvediamo senza arrivare a questo. Se così non sarà, vuol dire che morirò nei miei falli, nei miei peccati, in attesa del giudizio di Dio, che è per gli uomini ribelli, come abbiamo visto prima. Vedete, non stiamo facendo la classifica dei peccati più o meno gravi, poiché davanti a Dio i peccati sono tutti peccati, perché Egli è il Dio tre volte sacro. Sono tutti, anche il più piccolo. Anche il più piccolo, non esistono peccati piccoli. Ci sono delle persone che sono messe in testa che sono dei peccati peccatucci, peccati grandi. Ma da quando? Il Signore ha detto: siate santi perché io sono santo. Santi significa separati dal peccato. Non avere confidenza col peccato, separati. Ora, se siamo ostinati a resistere alla volontà di Dio, nella speranza di sentirci poi, non so se mi sto, è difficile questo concetto, forse risponde anche a qualche preghiera, perché siamo qua per questo. Ora, se siamo ostinati a resistere alla volontà di Dio, cioè io voglio resisto alla volontà di Dio, nella speranza di pentirmi poi, cioè nella sostanza so che è sbagliato, ma mi pentirò poi, siamo della categoria delle serpi, cari fratelli, e della pasta di quella degli ipocriti, come li chiamava Gesù, e degli opportunisti. Non so se è chiaro il concetto. Se pecchiamo volontariamente, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Cioè, non si può beffare Dio, sta scritto, nessuno può beffarsi di Dio. Cioè, non possiamo, cioè il Signore sa perfettamente cosa pensiamo. Non è che dobbiamo spiegargli le cose, lo sa perfettamente cosa pensiamo, sa perfettamente come ci comportiamo, sa perfettamente cosa c'è nel nostro cuore, conosce bene le nostre intenzioni, sa che non vogliamo, sa che poi preghiamo come hanno fatto gli israeliti, no? Come facevano le lettere, andavano con tutte le buone intenzioni, no? Però i sacrifici erano con lievito. Ma anche noi veniamo con tutte le buone intenzioni, però la cosa che il Signore vuole non la facciamo. L'unica cosa che ci chiede, che è l'umiltà, il pentirci veramente una volta per tutte. Se non avevo mai capito prima questa cosa, adesso la capisco e so che non devo peccare, capito? C'è scritto in Giovanni, c'è scritto: chi è da Dio non pecca, capito? Sono, parliamo di peccati volontari. Se pecchiamo volontariamente, non rimane più alcun sacrificio per il peccato, ma una terribile attesa del giudizio di Dio. E questo è, fratelli e sorelle, non scherziamo col Signore. Non riteniamoci più saggi di Lui, perché spesso ci riteniamo più saggi di Lui e sappiamo Lui cosa deve fare nei nostri confronti. Cioè, noi sappiamo, no, pensiamo che di sapere che cosa, anziché umiliarci e dire: Signore, qua sono, non mi muovo di una virgola, sono fermo, calmo. No, diciamo che sappiamo, tanto poi il Signore so cosa farà nei miei confronti, so come si comporterà nei miei confronti, eccetera, eccetera. Qui, fratello e sorella, non dice così. Abbiamo visto che cosa significa veramente, non lo forse avevamo mai, ma io per primo, e neanche io l'ho considerato fino in fondo questo fatto, no? Quando dice: infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non prima, se prima non conosciamo la verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore del fuoco che divorerà i ribelli. E poi lo spiega sotto: di qual peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano. Capite cosa significa peccare? Significa che per te Gesù Cristo non è nessuno, è un idolo come tanti, è un idolo che ti sei fatto nel tuo cuoricino, nella tua testolina. E questo significa. E poi quando facciamo la Santa Cena, no? Il sangue del patto con il quale è stato santificato, perché è il sangue del patto che ci santifica, mica noi con la nostra intelligenza, no? che avrà, che è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia, cioè vuol dire che il Signore ti ha perdonato e tu te ne fai beffe. Che me ne frega a me che mi ha perdonato? Tanto ecco, il fatto qual è? Siccome mi ha perdonato, siccome egli ha pagato, allora noi pensiamo che Gesù è venuto e siccome si è offerto in sacrificio, non so se state, sto per concludere. Noi pensiamo questo, no? Tanto per ingannarci, siccome siamo molto complicati, complichiamo ancora di più le cose. Non pensiamo che è venuto Gesù, siccome si è offerto in sacrificio, possiamo peccare quanto vogliamo, capito? Tanto è tutto pagato, capisci? Ma qui ci sta dicendo completamente il contrario. No, fratelli, egli è lo stesso, ieri, oggi in eterno, capito? Che sia tutto pagato, ma per chi ha in cuore l'umiliazione, di umiliarsi, di non desideri di non peccare più, non di continuare a peccare, qualsiasi sia il peccato. Pentiamoci allora adesso, fratelli e sorelle, e convertiamoci dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Consideriamo la grandezza del Signore in tutte le sue cose, anche in questo perdono così grande. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sta scritto. Ed è questo il culto che il Signore gradisce. E queste sono le cose che il Signore vuole sentire in un culto e nei nostri cuori, affinché non sia perduto quello che Lui ha fatto per noi. Non possiamo disprezzare quello che il Signore ha fatto per noi, essendo superficiali, beffandoci. Dici, ma io non mi beffo di Lui. No, tu ti beffi col tuo comportamento, col tuo pensiero da furbo, capisci? E questo è una cosa scandalosa degli occhi del Signore. E non pensiamo che il Signore, ecco perché adesso ti colpisco. No, non ti colpisco. Cioè, così tu ti penti. No, tu ti devi pentire. Se sei credente non hai bisogno di calcioni nel sedere, ma di quelli da ammazzarti perché, solo perché hai preso calcio nel sedere. È vero, il Signore ci corregge. È vero che il Signore ci corregge. Ma corregge i suoi figliuoli, perché sa che se correggi il giusto ti ringrazia, se correggi lo stolto ti si rivolta contro. Ed è parola di Dio questo. Ed è parola di Dio. Quindi se tu correggi il giusto ti ringrazia. Dice grazie. E soprattutto se la correzione viene dal Signore, dice grazie, ho capito, ho sbagliato, Signore. Il Signore lo sa che arriva il momento che tu riconosci. Ma se tu già lo riconosci prima il peccato e poi rimandi a dopo di sistemare i conti col Signore, e tu ti beffi di Dio, scusami, tu disprezzi il sangue di Gesù Cristo. E la parola di Dio è pratica, fratelli e sorelle, non è un qualcosa che discende dalle nubi. E tante volte, sapete, oggi ci sono tanti Vangeli che si predicano, ce ne sono tanti Vangeli, si predicano qua e là, e predicare il Vangelo così come sta scritto fa venire certe volte il mal di pancia. Per me, io sono contento della parola del Signore, ma fa venire il mal di pancia perché oggi si predicano dei Vangeli anacquati. Ma ho letto ultimamente da qualche parte che questi Vangeli anacquati, dove si butta dentro, ma come il buon vino, dopo li butti dentro acqua, li butti dentro del genere. È bevibile, sì, ma non è più. E così si peggiora sempre di più la situazione ed è sempre più grave. Perché se no il Signore non avrebbe detto che quando egli verrà troverà egli ancora la fede sulla terra, punto interrogativo. E vuol dire che ce ne sarà purtroppo sempre meno. E se pensiamo a tutto quello che è successo in questi anni, se pensiamo, noi pensiamo, lasciamo perdere il mondo cattolico che sappiamo già, no? La gravità dalla situazione. Ma il mondo evangelico non è che abbia fatto molto meglio, basta guardare gli Stati Uniti, un popolo così di credenti, tra virgolette, no? Che poi hanno creato l'apartheid, no? Per essere credenti e manifestare una cattiveria del genere nei confronti di un uomo di colore o degli uomini di colore, cioè pure andavano la domenica, erano a pregare, erano presbiteriani, battisti, luterani, puritani, quello che si vuole, però è nero, è perché era figlio di Cam, no? È dura, signori, fratelli, da mandare giù. Io non la mando giù, perché il Signore in ogni epoca ha i suoi servitori. E dobbiamo obbedire a Dio anziché agli uomini, così sta scritto. E questa mattina, se abbiamo ascoltato la sua voce, ubbidiamo al Signore oggi, che non è la voce di questo fessacchiotto che vi parla di qua. Oggi, se ascoltate la sua voce, ubbidite, ubbidite per il vostro bene, perché il Signore è ancora pietoso. Dice, non hai capito prima, oggi ti aiuto a capire ancora qualcosa di più. Oggi è il giorno della salvezza, oggi e adesso. Amen. Amen.